anche
Sì, perché
sicuramente.
la Chiesa cattolica congolese è molto impegnata, cioè per quanto riguarda, cioè, rispetto alle chiese, diciamo, occidentali, è molto molto impegnata. Qualcuno direbbe pure troppo, forse. Però lei, diciamo, se qualcosa non va, lo dice. Siccome quasi tutto non va, lei parla tanto.
E beh, certamente, è
E
chiaro.
quindi richiama tantissimo i politici, che siano dell'ex presidente Kabila oppure di quel o i politici che sostengono poi il presidente Tshisekedi. Non esiste a dire: ecco, c'è un responsabile per tutto quello che sta succedendo nell'est del paese. Il responsabile è il governo del Ruanda, cioè lo dice chiaramente, non è che dice: ah, va per certo. Oppure c'è forse una potenza straniera che via via, perché questo tipo di discorso lo sentiamo spessissimo.
Sì,
Cioè,
certo.
nominare proprio un responsabile, una persona, un governo, ovviamente è sempre delicato, perché non è che il Ruanda rivendica ovviamente quello che sta succedendo nell'est. Però la Chiesa Cattolica Congolese lo dice. E dice pure, c'è cioè, l'arcivescovo di Kinshasa, il cardinale Omungo. Pure parla del suo proprio paese, non è che critica solo le autorità o i paesi stranieri, critica pure e richiama pure i congolesi stessi, perché dice: noi alla fine siamo corrotti, noi siamo un popolo di corrotti, quindi se noi accettiamo di essere corrotti, poi alla fine non ci dobbiamo stupire che le cose non vadano bene. Quindi è un richiamo a tutti, e quindi la Chiesa sta lì per dire: ecco, non dovremmo fare questo, oppure lamentarsi di questo, perché guarda, ci dobbiamo guardare in faccia. Quindi c'è un atteggiamento comunque su tutte le questioni sociali, economiche e politiche molto importante. Cioè, durante le ultime elezioni presidenziali, quindi c'era, diciamo, Kabila non poteva più ricandidarsi e quindi è stato impedito di ricandidarsi. Avrebbe magari voluto ricandidarsi, però
Certo.
la Costituzione, che pure lui ha imposto, aveva detto, come in tanti paesi, non più di due mandati. Lui voleva fare un terzo come tanti, e sono riusciti a dire: no, tu ti fermi a due. Quindi c'era possibilità di avere una vera alternanza politica, che sia Tshisekedi oppure un altro candidato di cui mi sono scordato il nome. Però la Chiesa ha messo in pratica tutta una rete di osservatori elettorali per vedere e per verificare che lo scrutinio sia onesto, non sia truccato da come si poteva pure immaginare. Quindi c'erano gli osservatori stranieri, tipo occidentali, della ONU oppure dell'Unione Europea.
Lo dico per i nostri ascoltatori, in questo momento il Papa si è seduto, si è seduto, diciamo, nella parte antistante il palazzo e sta assieme al Presidente e sta salutando tutta una serie di autorità. In questo momento, per esempio, vediamo degli esponenti delle forze armate. Precedentemente probabilmente abbiamo visto una parte del governo, o meglio tutto il governo, insomma, le autorità civili, civili e militari di questo paese. Ecco, il Papa li sta salutando in questo momento uno a uno. In questo momento invece arriva, appunto, vediamo il clero locale, i massimi esponenti del clero locale, anzi no, scusa,
Era il cardinale Parolin.
esatto, questa infatti è la delegazione vaticana, è il cardinale Parolin che invece è andato dal presidente. Diciamo, in questo momento sono i momenti più ufficiali di questo viaggio. Appunto, Xavier, mi dicevi, la
Sì,
Chiesa
quindi la Chiesa è molto
denuncia.
impegnata e denuncia i scandali, la corruzione, l'incapacità del governo a garantire sicurezza, la sua incapacità, per esempio, proprio a fare fronte a tutte le ribellioni che stanno nell'est del paese, perché adesso il Papa ha appena salutato i militari. Le forze armate del Congo purtroppo non sono in grado di affrontare proprio questa sfida di sicurezza. Ci sono forze dell'ONU, i caschi blu, ci sono le forze armate del Congo e ormai ci sono pure forze armate dei paesi vicini come quelli dell'Uganda, della Tanzania e soprattutto del Kenya, che danno una mano per combattere tutti questi gruppi ribelli, perché l'esercito congolese purtroppo non è in grado di
abbiamo
di
visto
combattere.
Quello purtroppo che è successo con l'ambasciatore Luca Attanasio,
infatti,
dove purtroppo quella situazione era assolutamente fuori controllo e dove ci sono tuttora anche delle indagini in corso per capire quanta sottovalutazione ci sia stata appunto nel progettare quel percorso dell'ambasciatore. E sì, appunto, diciamo gli inni ufficiali e poi comunque in questo momento noi stiamo vedendo dall'alto questa città con questo fiume enorme, il Congo, che assomiglia più che altro a una sorta di lago, se non altro, cioè rispetto ai fiumi europei, non dico rispetto al nostro Tevere o al nostro Po, però rispetto a grandi fiumi tipo il Reno o il Meno è 4-5 volte, ecco. Xavier, appunto mi parlavi della chiesa, ma perché ci sono così tanti, tu hai parlato degli interessi economici, però ci saranno anche interessi politici in Ruanda, cioè scusa, in Congo, soprattutto da parte del Ruanda, del confinante Ruanda, perché sappiamo quanto quell'area sia contesa in questo momento tra i due stati.
Allora, per capire bene quello che succede adesso, bisogna risalire una trentina di anni fa, quando c'è stato il genocidio in Ruanda, perché
con circa 800.000 morti, ricordiamocelo. Ecco,
quindi in pratica è difficile di essere molto semplice, perché molto compreso è molto di più di quello che possiamo pensare.
Cioè tutto questo non lo possiamo limitare solo al conflitto tra Hutu e Tutsi.
Sì, è un po' più complicato, sì, perché pure sull'esistenza di Hutu e Tutsi c'è di mezzo la colonizzazione belga, che tra virgolette, sì, ha pure inventato i Hutu e Tutsi per poter dividere il popolo locale e poter gestirlo meglio. Poi queste differenze etniche tra virgolette sono replicate pure nell'est del Congo, perché tutta un'area, diciamo, che è in comune attorno a questi laghi, tra cui il lago Kivu, quindi è tutta un'area poi molto popolata, perché pure molto ricca, non solo perché c'hanno diamanti, oro, eccetera, ma pure perché il terreno è fertile, perché poi è una zona vulcanica, quindi per l'agricoltura sono delle terre molto buone, quindi c'è una concentrazione di popolazione molto, molto alta. Cioè il Ruanda è molto, cioè, mi sa, una densità di circa 400 abitanti al chilometro quadrato, un po' come nei Paesi Bassi, quindi
certo,
per dire
chiaro.
Che non è che siamo in terre estese dove non c'è niente,
il land desolato,
invece no, è molto popolato. E quindi questo conflitto ha squilibrato un po' tutta la zona, perché i Hutu che erano al potere in Ruanda sono stati cacciati via da una ribellione Tutsi che aveva come appoggio l'est del Congo. Dopo la caduta di Hutu, dopo il genocidio contro i Tutsi, diciamo, hanno fatto tipo uno scambio, per dire.
Sì, le parti, cioè, in qualche modo si sono invertite.
I ribelli Hutu sono andati in Congo. Il nuovo potere Tutsi in Ruanda, quello di Kagame, l'attuale presidente del Ruanda, ha voluto perseguire i nuovi ribelli Hutu
in Congo.
In Congo, da qui è successa una guerra che è durata tipo 5 anni. Quasi tutti i paesi della zona, dall'Angola all'Uganda, sono intervenuti, perché poi si sono detti magari c'è qualche pezzo da prendere, ovviamente.
Con relativi sconfinamenti.
Sì.
In sostanza quella parte là è diventata quasi una sorta di terra di nessuno.
Infatti, cioè, quindi l'autorità dello Stato congolese non c'è più in tutta questa zona. E questo da quasi 30 anni. Quindi ovviamente qui tutti i gruppi ribelli, per esempio c'è pure un gruppo pure jihadista, tra virgolette, di origine ugandese, che ha trovato rifugio sul territorio congolese, ma non perché il Congo ha detto siete i benvenuti, semplicemente perché il Congo non è stato in grado di respingere questi jihadisti in Uganda. Quindi questi jihadisti poi per campare hanno bisogno di pigliare tutta la zona. Quindi ci sono altri gruppi che legati ai Hutu del Ruanda. Poi ci sono i gruppi che sono appoggiati invece dal Ruanda per combattere questi Hutu. Poi ci sono gruppi armati dissidenti delle forze armate congolesi, perché ovviamente 25 anni fa, quando c'è stata la guerra civile, ovviamente c'erano diverse fazioni e ognuno poi dopo ha voluto difendere i suoi interessi. Quindi se poi il nuovo potere non dava soddisfazione alle richieste e alle esigenze di questi gruppi, di queste fazioni, allora che hanno fatto? Hanno continuato la guerra. Quindi non se ne esce, purtroppo, perché lo Stato congolese è troppo debole per imporre la sua sovranità su tutto questo territorio, e quindi va avanti così da anni. E purtroppo c'è ancora il Ruanda che sembra infatti di sostenere soprattutto il Movimento 23, che è uno dei gruppi più importanti e più potenti della zona.
Movimento 23 che mira a fare che cosa?
Questo è il grande problema. Ovviamente tutti hanno qualcosa di democratico nelle loro denominazioni, tutti hanno la volontà, la voglia, il desiderio assoluto di liberare i congolesi, di imporre la democrazia, la felicità, eccetera eccetera. Ovviamente ognuno cerca semplicemente, questa è la mia opinione personale, ovviamente,
di acquisire potere
o risorse per poter godersi, diciamo, tra virgolette, della vita. Semplicemente non è che c'è dietro veramente un grande progetto politico o ideologico, ci sono semplicemente diverse fazioni che provano, perché c'è tanta povertà poi attorno, tanti giovani vanno lì o perché sono costretti o perché per loro a fine è l'unico modo di sopravvivere, perché questi gruppi hanno soldi, perché rubano le risorse o perché sono finanziati dall'esterno, e quindi sono in grado di pagare semplicemente uno stipendio, o perché questi poi guerrieri hanno la possibilità di imporre la loro legge a un paese, di sottomettere le donne o di prendere le cose che non sono loro dalla forza. Quindi diciamo comunque c'è tutto un lavoro dietro da fare per recuperare tutte queste persone, reintegrarle dentro di una società pacifica, e questo è molto difficile. E questo lo vediamo non solo in Congo, ma in tutti i paesi in cui c'è stato comunque una guerra di questo tipo.
E in questo la Chiesa ha un qualche ruolo, diciamo, nella pacificazione.
È difficile perché
della nazione.
Ovviamente non dimentichiamo comunque che il Congo i cattolici sono meno della metà. Cioè non è la maggior parte della popolazione, la maggior parte della popolazione è cristiana, sì, perché l'altra metà, diciamo, sono o protestanti oppure cristiani che fanno parte di queste chiese che sono chiamate le chiese, allora non so come si chiamano in italiano, in francese sono le chiese dello sveglio, cioè tradotto così, poi magari ci sarà un altro nome in italiano, che sono più o meno delle sette, cioè nel senso che la gente è talmente povera e non c'ha prospettiva, non riesce nemmeno a pensare al giorno dopo, che ci sono pastori autoproclamati pastori o profeti che dicono: guarda, ci penso io, Dio ci pensa per te, basta dare un obolo e poi vedrai che sarà ricompensato. La gente, siccome non è educata, perché poi c'è tutto il problema dell'educazione, della scuola, il presidente Tshisekedi ha un progetto ambizioso, è di dare la gratuità della scuola a tutti i bambini, che è una cosa ovviamente sulla carta che sembra logica,
ma in
buona.
Occidente è acquisita, ma là non lo è per
niente.
Il
problema è, va bene che sia gratuita, però costa comunque, e chi paga? E il problema è che lo Stato non c'ha risorse per pagare e finanziare una scuola gratuita, quindi è un po' un circolo vizioso, perché dici: boh, io faccio la scuola gratuita, va bene, però come paghiamo i professori, il materiale, le scuole, gli edifici? Cioè non è che è tutto gratuito, non basta dire che è gratuito perché sia gratuito, dietro c'è ovviamente sempre qualcosa che finanzia, siccome non ci sono entrate dalle risorse perché sono appropriate da altri, oppure delle tasse perché l'economia non gira, o perché non c'è nemmeno un'amministrazione fiscale efficace, perché siamo in un'economia informale, allora la sfida è ancora più grande. Quindi queste persone che sono non educate, che sono povere, senza speranza, che vedono che se vanno alla Chiesa Cattolica non è che la Chiesa Cattolica o Dio dei Cattolici gli dà la bella macchina che aspettava, va dal pastore e il pastore dice questo, ma comunque ovviamente non succede, non c'è la macchina che sognava, ha perso i soldi, allora dice: vabbè, io basta con questa chiesa, vado da un altro pastore, perché c'è sempre un altro che promette lo stesso, dice: vabbè, ho provato con questo, non funziona, magari con questo funziona, e così via, e non se ne esce. E ho incontrato delle persone che sì, erano cattolici, si sono allontanati dalla chiesa perché non ha saputo magari rispondere ai loro problemi, alle loro interrogazioni, eccetera, sono andati da questi che poi hanno, diciamo, un discorso abbastanza semplice, che utilizzano poi magari mezzi di comunicazione, non dico tecnologico, ma modo di comunicare che magari sono più efficaci di quelli dei sacerdoti cattolici, e che si fanno ingannare e comunque ricominciano. Alcuni capiscono comunque, meno male, e tornano dalla Chiesa Cattolica.
Beh, una realtà religiosa molto variegata questa.
Molto variegata, perché comunque in Congo c'è tanti problemi, però c'è la libertà di coscienza e di religione. Da quel punto di vista non si può dire niente, non è che lo Stato impone una religione, non è che c'è un gruppo che impone la sua fede all'altra. Cioè, da quel punto sono tutti religiosi, tutti credenti. Un paese si sente che c'è la religiosità nella società.
Senti, e per chiudere, la Chiesa Cattolica che cosa fa, diciamo, per allontanare queste persone da quelle che sono delle vere sette, diciamo?
Questo secondo me, perché lì ci sarebbe proprio tutto un lavoro di studio da fare, secondo me la Chiesa purtroppo non riesce a comunicare bene sia sulla fede, sia a rispondere ai problemi della gente, nonostante tutto il lavoro che, come ti dicevo prima, fa a favore della popolazione, perché se c'è qualcuno o qualcosa che in Congo lavora tutti i giorni da mattina a sera a favore della gente, dalla più umile alla fine più ricca, perché lavora per tutti ovviamente, è la Chiesa Cattolica nella sua varietà, che siano le parrocchie, le diocesi oppure le congregazioni, i gruppi religiosi, le comunità come quella del Chemin Neuf, che ha aperto un centro per raccogliere i bambini di strada, pure in un quartiere molto, molto povero, perché i bambini che sono cacciati dalle loro famiglie per diversi motivi, tra cui quello della stregoneria, purtroppo questo è un altro grande problema nella società congolese, si ritrovano per strada, le piccole ragazze si fanno violentare,
li fanno sfruttare, tra l'altro,
e poi si fanno pure sfruttare nel, se diciamo c'è una scala nell'orrore, i bambini pure, i ragazzi, e questo centro li accoglie, prova di ritrovare le famiglie, di ricucire i legami tra tutti e di mandarli a scuola, e aiuta pure le famiglie economicamente con microcrediti pure lì. Quindi questo è la chiesa che lo fa, cioè diverse realtà della chiesa. Non sono i pastori, magari i pastori sì, possono fare due o tre cosette così, perché prendono talmente tanti soldi che infatti possono ridare un pochino, ma quello che si vede di più da queste chiese e da queste sette sono le grandissime chiese che si costruiscono. Io chiedevo, ma questo palazzo enorme, che cos'è questa costruzione lì? Perché ti dicevo, non è che i palazzi sono molto alti, sono delle baracche piuttosto, e quindi quando vedi una struttura alta di più di 3-4 piani, dice, ma che cos'è? Ah, ma questa è una chiesa di una di un pastore, eccetera. Perché loro hanno talmente soldi che si fanno costruire, o cominciano a meno di costruire, dei edifici enormi per raccogliere poi tutti i fedeli la domenica.
Incredibile.
Però non è che la gente approfitta proprio della loro opera sociale, perché va piuttosto nelle tasche del pastore, della sua famiglia o della sua struttura.
Certo,
andando vicino a questo centro di accoglienza dei bambini di strada, vicino c'è comunque un quartiere diciamo benestante, dove ci sono belle villette, e ce n'è una enorme, bella, e il signore con cui stavo mi ha detto, ma guarda, questa è la casa di un pastore. Non è la casa di un sacerdote cattolico, perché il sacerdote cattolico non c'ha questa bella casa. Magari c'è la parrocchia con il presbitero, dove c'è una struttura in cui i sacerdoti hanno un alloggio, diciamo, decente. Ma non è che c'ha il parroco o il vescovo che c'è un palazzo. Palazzo proprio principesco, diciamo, nei confronti ovviamente a quello che c'è attorno. Perché queste chiese, cosiddette chiese ovviamente, prendono i soldi e sfruttano la credulità e soprattutto la povertà della gente, e questo è un grandissimo problema. E la chiesa, secondo me, cattolica, c'ha difficoltà proprio a comunicare, a combattere questo. Cioè, è un'idea, cioè, non ho studiato attentamente e profondamente questo problema, ovviamente, perché sono rimasti pochi giorni, quindi bastano per farsi proprio un'idea. Ma questi pastori, pure nella loro, diciamo, cosiddetta liturgia, magari sono in grado di attrarre la gente, di coinvolgerla nelle loro celebrazioni, cosa che forse, non lo so, ma forse la Chiesa Cattolica non è in grado di fare. E quindi la gente, che è un paese pure molto, tra virgolette, sensuale, nel senso che funziona molto
sul sentimento,
sulla musica, un grande paese di musica, e quindi se tu non sai comunicare, utilizzare i codici culturali locali, magari sbagli.
Certamente. Xavier, io ti ringrazio per essere stato con noi, veramente noi stiamo in attesa che il Papa e il Presidente inizino i loro discorsi. Evidentemente in questo momento è ancora in corso l'incontro privato tra il Presidente e il Papa Francesco. Xavier Sartre, ti ringrazio per essere stato con noi, in quest'ora ci hai dato uno spaccato del Congo molto importante, in qualche modo ce l'hai fatto conoscere, perché tanti di noi lo conoscono in modo molto superficiale, e invece quello che tu ci hai detto ci ha aperto lo sguardo verso un paese immenso, se non altro rispetto
è grande come l'Unione Europea,
è grande come l'Unione Europea, e però con tanti troppi i problemi che speriamo abbiamo visto. Abbiamo parlato appunto della sanità, abbiamo parlato dei conflitti locali, abbiamo parlato dell'immigrazione, insomma, e soprattutto di quello che la Chiesa in questo momento sta facendo per far sì che anche le persone possano rimanere là. È sicuramente un ruolo importante quello della Chiesa, che sicuramente sarà in qualche modo incrementato anche da questa visita di Papa Francesco. Grazie e saper stato. A te. Miami colonizzato.